Cari amici, auguro a tutti una buona giornata e comincio subito col tema di questa mattina che ci consente di rivolgerci a tre dimensioni fondamentali del male: il male individuale, il male collettivo e il male cosmico. Forse alzi un pochino il volume, va bene così? Naturalmente parlando del male si intende sempre di riflesso anche parlare del bene. Non sarebbe molto diverso se parlassimo del bene e di riflesso poi il male, però questa volta vogliamo tematizzare il male, ma essendo il male mancanza di bene è chiaro che la prospettiva del bene è sempre molto più presente che non quando si parla del bene stesso, dove è più facile dimenticare la realtà del male. Comincerei con un riferimento all'esperienza del male nel mondo greco e nel mondo ebraico, prima della grande svolta evolutiva. Non mi soffermerò molto su questa duplice realtà, la porrei soltanto come piccolo avvio metodologico. La grande polarità tra il mondo greco e il mondo ebraico prima di Cristo, che è la più grande polarità culturale che ci sia mai stata, consiste proprio nella differenza di riferimento al male morale, vero e proprio. Nel mondo greco, nella mentalità greca, nella cultura greca, il male morale umano, in senso proprio, ancora non esiste. In altre parole, l'essere umano greco si esperisce ancora come inserito dentro alla totalità cosmica, dentro alla totalità della natura, non si esperisce ancora come essere individuale capace di gestire, capace di originare dei processi dentro al cosmo e di portarne quindi la responsabilità morale in senso individuale. Gli stessi dei, se leggiamo l'Iliade e l'Odissea, sono delle divinità che si comportano come eventi di natura. Non sarebbe un anacronismo rendere responsabile Giove delle sue varie lune, dei suoi vari cambiamenti, delle sue infedeltà? Sarebbero moralismi che non hanno nulla a che fare col modo in cui gli esseri umani si esprimono circa 1000 anni prima di Cristo, al tempo degli eroi di Omero e anche degli dei di Omero. Questo ci fa comprendere ancora più chiaramente il fenomeno unico, importantissimo, del mondo ebraico, della cultura ebraica, perché diciamo che il tratto fondamentale, specifico, della cultura ebraica in seno a tutto il mondo pagano, prima di Cristo, è stato quello di far sorgere nell'umanità la coscienza morale, di far sorgere dentro all'umano la coscienza morale, nel senso che prima di Cristo, unicamente nel mondo ebraico, e questo presupponeva tra l'altro una corporeità ben specifica e anche una realtà culturale di lingua ben specifica, che poi si incentra nella legge mosaica. Il fenomeno della legge mosaica è l'insorgere nell'umanità della coscienza morale. L'essere umano comincia a sentirsi cogestore degli eventi terreni e cosmici. Diventa un alleato della divinità, si stabilisce un patto tra la divinità e l'essere umano, quindi l'essere umano viene trattato come, per la prima volta, come un essere capace di decisione propria, un essere capace di libertà, quindi un essere capace di bene e di male. Questo fenomeno dell'insorgere di una legge morale dentro l'umanità è di estrema importanza, perché sta a indicare che qui abbiamo il primo inizio dell'essere umano che non si esperisce più unicamente come fatto di natura. Finché l'essere umano si esperisce unicamente come fatto di natura, è chiaro che non si può parlare di bene o di male o di responsabilità morale. Insieme a questa prospettiva pre-cristiana del male, della coscienza del male, dell'insorgere nell'umanità della coscienza, della possibilità del bene e del male, quindi della responsabilità morale, vorrei aggiungere, anche come retroscena per le nostre riflessioni di oggi, il concetto specificamente goetheano di male, la concezione che Goethe, come rappresentante, diciamo, in un certo senso supremo del cristianesimo di questi 2000 anni, uno dei rappresentanti più supremi. È interessante che per Goethe il male, essendo Goethe un artista per natura, il male è visto in chiave di bruttezza, il male è ciò che è brutto e il bene è ciò che è bello. Quindi per Goethe è impossibile cogliere il male a livello individuale, a livello collettivo, a livello cosmico, scindendo il male dalla vicenda estetica. In altre parole, per Goethe è impossibile moraleggiare, nel senso di considerare il male soltanto come un fatto di morale o di religione astratta dall'attività artistica dell'essere umano. Goethe, presentando il male dal punto di vista di ciò che è non bello, di ciò che è brutto, in fondo ci sta dicendo che la prospettiva progressiva, quindi la prospettiva futura per guardare al male, sarà quella di considerare il male insieme al brutto e insieme al falso. In altre parole, così come il vero, il bello e il buono sono chiamati a diventare sempre di più una cosa sola, così avremo nel futuro la legittimità di considerare qualcosa come un male soltanto se possiamo mostrare che questo cosiddetto male è brutto a livello estetico, a livello dell'esperienza artistica, ed è qualcosa di non vero, è una menzogna, è un'illusione. Affrontiamo da un primo punto di vista la realtà dell'individuo e della collettività in riferimento al male, riprendendo l'esempio che ho già portato ieri di due guerre mondiali. Quindi da primo un grande esempio dove la domanda del male individuale e collettivo si pone in un modo molto forte, questo esempio di due guerre mondiali e di un fenomeno oscuro, molto misterioso, del nazismo, del nazionalsocialismo dentro, tra queste due guerre, ponendo la domanda questa mattina: che colpa ne ha l'individuo che viene immerso in questa realtà? Qual è il rapporto dell'individuo, dell'individualità singola, con questo che sembra un mistero di male collettivo? E aggiungerei oggi un altro esempio più specifico, non di natura così, diciamo, poco chiara, un esempio molto più specifico, l'esempio di una violenza sessuale che avviene in contesto di guerra. Una persona, una donna, che viene violentata sessualmente in un contesto di guerra. Un evento che si è ripetuto naturalmente molte volte, per esempio nella vicenda della Jugoslavia. Avendo di fronte questi due esempi di interazione tra l'individuo e una realtà collettiva, perché questo esempio di violenza sessuale io lo pongo nel contesto di una guerra, quindi nel contesto di un, diciamo, cosiddetto male collettivo, partirei, prendiamo il secondo esempio e distinguiamo due livelli che vanno chiaramente distinti. Il primo livello è la realtà interiore della persona che compie questa violenza. E se noi diciamo questa persona che compie questa violenza è un essere umano che si riduce al livello animale di puro istinto, può darsi che questa lettura sia corretta, però è una lettura che riguarda unicamente la realtà dell'aggressore. Ora, Gli esseri umani sono talmente abituati a moraleggiare, e c'è una versione, se volete, secolare, laica del moraleggiamento, che è la, diciamo, la, the Empire, chi sa bene il tedesco, eh? L'indignazione, ecco, che è l'indignazione di fronte al male. E questa indignazione di fronte a un atto così, che sembra così male, così bestiale, se volete, questa indignazione obnubila il giudizio, il pensiero, e non permette agli esseri umani, proprio perché l'indignazione è il tentativo moraleggiante di puntare il dito sull'altro, impedisce al pensiero di compiere il secondo passo, e il secondo passo viene omesso. Ecco di nuovo un peccato di omissione. Perché il secondo passo per analizzare questo fenomeno è di chiedersi: bene, se facciamo delle affermazioni su colui che compie questa violenza, abbiamo analizzato la realtà di colui che fa questa violenza. Ma ora dobbiamo porre delle domande sulla persona che subisce questa violenza. Spiegare perché questa animalità si riversa proprio su di me. Qui e ora. Questo è un altro compito, è un compito del tutto nuovo, del tutto diverso rispetto a dire che qui si ha a che fare con una persona che si riduce, supponiamo che sia vero, all'elemento animale. Quindi il fatto che questa animalità colga me anziché un'altra persona non ha nulla a che fare con l'animalità in sé e per sé. Devo spiegare perché questa animalità si riversa su di me anziché su un'altra persona. E il fatto che questa animalità si riversi su di me non è a caso, e ha a che fare con me. Il fatto che abbia a che fare con me, che questo male abbia a che fare con me, questo male collettivo, se vogliamo, abbia a che fare con me, con la mia individualità, questo me significa ora la persona, quindi la donna che subisce, il fatto che abbia a che fare con me non significa, con questo non è detto, che io sono necessariamente partecipe di questa colpa, di aver fatto sorgere questa animalità. Questo può darsi che ci sia, può darsi che io abbia contribuito durante i secoli, durante i millenni, a rendere questa persona karmicamente congiunta con me, a renderla così animale, e quindi avendo io partecipato a renderla così, partecipato, non è che sono la sola causa, sono stato con causa, questa animalità ha a che fare con me perché io ho contribuito a costruirla. Questa è una possibilità. Un'altra possibilità, il karma è molto complesso, soprattutto quando si entra nella realtà collettiva, un'altra possibilità è che questa donna nel passato, dal suo passato, non abbia poco o nulla a che fare con questa animalità, la chiamo animalità tra virgolette per intenderci, altrimenti il discorso diverrebbe troppo complicato, se nel passato ha avuto poco o nulla a che fare con questa animalità, può darsi allora che ci sia la decisione di sacrificio, di esporsi a questa animalità, non in chiave di colpa o in chiave di pareggio karmico, ma in chiave di redenzione. E questa decisione di entrare dentro, la decisione dell'individuo di immergersi nel male collettivo, nel karma collettivo, non in base ad aver contribuito nel passato a costruire questo male collettivo, che è una delle due possibilità fondamentali, ma in base alla seconda possibilità fondamentale, che è quello di entrarvi dentro per redimerlo, questa seconda possibilità è l'essenza dell'evento di Cristo, l'essenza dell'entrare, dell'essere, dell'amore dentro al karma collettivo di tutta l'umanità. Quindi vedete che c'è questa affermazione fondamentale, che è possibile immergersi individualmente in un karma collettivo non unicamente per il fatto di aver partecipato a costruirlo nel passato, ma è possibile anche entrarvi in chiave di redenzione amante, in chiave di di redenzione vicaria, se vogliamo, dove il compito è tutto rivolto verso i figli. Però mi premeva sottolineare che nell'uno e nell'altro caso questa donna che subisce questo atto di violenza non lo subisce per caso, lo subisce per scelta individuale, libera del suo io superiore, sia in base al karma comune passato, quindi in base a una concorrenza, a un aver partecipato a rendere l'altro così com'è, sia in base alla decisione di redimere l'altro in prospettiva del futuro, in vista del futuro. Le omissioni del singolo si ripercuotono sugli altri, così come il bene del singolo si ripercuote sugli altri, così il male del singolo si ripercuote sugli altri. Questo è il mistero del collettivo, che nessuno di noi è un'isola. Però ciò che mi preme di sottolineare questa mattina è che se noi mettessimo all'inizio il collettivo e come conseguenza il singolo, faremmo un errore di lettura, sarebbe un grave errore del pensiero. All'inizio della libertà c'è sempre il singolo, perché il gestore della libertà è il singolo, il collettivo è la perdita del singolo. Nel collettivo il singolo si perde. In altre parole, il collettivo è dove c'è il tentativo da parte di tutti di non prendere la responsabilità. In altre parole, il collettivo è un fenomeno di causa seconda e l'individuale è un fenomeno di causa prima. Se poniamo ora la domanda fondamentale, come nasce comunità? In che modo nasce una famiglia? In che modo nasce un popolo? In che modo nasce una razza? La scienza dello spirito ci dà due orientamenti fondamentali. Ci dice: l'umanità era unitaria all'inizio e la divinità stessa ha dovuto creare delle prime differenziazioni. La divinità stessa ha dovuto creare delle prime, per esempio, matrici fondamentali di corporeità, l'inizio delle razze. Quindi una prima differenziazione in chiave di razza, in chiave di diversità corporea, e una prima differenziazione in chiave di popolo, cioè in chiave di diversità culturale, di lingua. Questa prima differenziazione a livello di corpo e di anima, che sono fattori di gruppo, qui non c'è ancora l'individualità, queste prime differenziazioni, questi primi gruppi sorti a livello di corpo e di anima sono da attribuire alla divinità, sono da attribuire alla gestione degli esseri spirituali. Quando l'individuo si sveglia dentro a queste differenziazioni già avvenute, in altre parole, col sorgere della coscienza individuale, del pensare individuale, sorge la possibilità libera di prendere posizione di fronte a queste diversità già instaurate. E questo momento è molto importante, perché questo momento del risveglio della coscienza individuale è l'inizio del morale. I fattori di gruppo, di razza, di popolo, prima del risveglio della coscienza individuale, non erano ancora morali a livello umano. La moralità umana comincia là dove si risveglia la coscienza individuale. Perché soltanto nella coscienza individuale c'è l'esercizio della libertà. A partire dal risveglio della coscienza individuale, e quindi della libertà individuale, quindi della possibilità del bene e del male in senso umano vero e proprio, il male diviene un fattore di libertà. Qui va aggiunto che nessuno di noi è ora, in questo momento dell'evoluzione, all'inizio del risveglio della coscienza individuale. In altre parole, ciascuno di noi ha già esercitato libertà individuale da molto tempo, da secoli e da millenni. Quindi ciascuno di noi si trova già dentro alle conseguenze e ai risultati del suo bene e del suo male individuale. il bene e il male morale in quanto tale è sempre individuale e ognuno di noi si trova già dentro alle conseguenze necessarie, inevitabili, del suo passato bene morale e del suo passato male morale. E la tentazione, la grande tentazione, è quella di attribuire all'impersonale collettivo le omissioni proprie di natura puramente individuale del passato. A queste considerazioni aggiungiamo una delle leggi fondamentali della reincarnazione, delle ripetute vite terrene, che ci fa capire da un altro lato l'interazione tra l'individuale e il collettivo. Rudolf Steiner dice: uno dei fattori fondamentali della reincarnazione, accanto al fatto di alternare, di voler alternare tra l'essere maschile e l'essere femminile, perché l'umano è composto di tutte e due queste polarità e quindi ogni essere umano vuole esercitare la libertà da tutti e due i lati, vuole esperirsi come individuo umano libero sia con un uomo sia come donna, e quindi alterna, di regola alterna una vita maschile a una vita femminile. Così c'è un'altra alternanza fondamentale. Di regola, ci sono eccezioni, ma di regola ognuno di noi alterna una vita nella quale si propone di mettere in primo piano la propria evoluzione individuale, e la realtà del popolo vuole che sia uno strumento, piuttosto uno strumento per questa realizzazione individuale. A questa si alterna una vita dove si fa l'opposto, si mette in primo piano la missione di popolo e quindi il proprio contributo, il mio partecipare a questa missione di popolo in seno a tutta l'umanità, e viene messa in secondo piano la propria evoluzione individuale. Certo che l'uno e l'altro sono molto belli, sono due aspetti del bene morale, perché è un bene morale quello di coltivare e di far progredire la propria individualità, ed è un bene morale quello di dedicarsi alla missione del proprio popolo, del proprio arcangelo, del proprio spirito di popolo nel seno di tutta l'umanità, perché la missione, la responsabilità, il contributo di ogni popolo in seno all'umanità è di natura così preziosa che l'umanità non può farne a meno. Come avviene l'omissione collettiva? Se è vero che il male è sempre un'omissione di bene, una carenza di bene, e questa tesi fondamentale cercherò di elucidarla da vari punti di vista in tutte le conferenze che ancora dovrò tenere, ponendo la domanda in che modo avvenga l'omissione collettiva, come avviene l'omissione di luce collettiva. L'omissione collettiva è un fenomeno di rapporto di un gruppo con lo spirito di questo gruppo. La scienza dello spirito ci induce a prendere sul serio la realtà di esseri arcangelici a tutti i livelli. C'è un arcangelo della famiglia, c'è un arcangelo di ogni comunità, c'è un arcangelo di una chiesa, c'è un arcangelo di un popolo, c'è un arcangelo di una razza. Quindi ogni realtà di gruppo che non abbracci tutta l'umanità viene gestita in bene, nel senso del bene da un arcangelo e nel senso del male da un anti-arcangelo, naturalmente. In altre parole, cominciamo ad affrontare la realtà collettiva e cosmica del male, rendendoci conto che per ogni essere spirituale del bene ci deve essere un essere spirituale con impulsi opposti, altrimenti questo bene non sarebbe un bene. Quindi ci deve essere un arcangelo di popolo e ci deve essere un demone di popolo. Un demone di popolo che ha il compito di presentare ai singoli individui immersi in questa realtà di popolo tutte le anti-ispirazioni, tutte le ispirazioni contrarie a quelle dell'arcangelo, dello spirito buono del popolo. Quindi tutte le ispirazioni cattive. Quali sono le ispirazioni buone dell'arcangelo? Qual è il modo buono, il bene dell'interazione col gruppo? Il bene globale dell'interazione col gruppo è di superare ogni gruppo, perché il gruppo, in quanto tale, contiene due mali fondamentali potenziali. Il gruppo, in quanto tale, preclude l'individuale e preclude l'universale. Ecco il male intrinseco, il male di natura del gruppo. Questo male di natura del gruppo viene trasformato in un compito della libertà, nel senso che l'individuo impara ad agire col gruppo, aiutando ogni persona che è inserita in questo gruppo a individualizzarsi sempre di più. Quindi non è l'individuo per il gruppo, ma è sempre il gruppo per l'individuo, e aiutando ogni individuo a universalizzarsi sempre di più, ad allargare il gruppo finché questo gruppo abbraccia tutta l'umanità. L'unico gruppo che non esclude nessuno è l'umanità. Ogni gruppo più piccolo dell'umanità è disumano, nel senso che manca ancora qualcosa dell'umano. Ecco l'omissione. Ogni identificazione di gruppo è intrinsecamente maligna in quanto esclude almeno qualcuno degli esseri umani. Quindi buono è soltanto il gruppo che comprende tutto l'umano. In altre parole, buona è soltanto l'umanità. E l'individuo che assurge a una coscienza universale che abbraccia tutta l'umanità comprende tutto il bene umano e non esclude, quindi non c'è nessuna carenza dell'umano in questo gruppo totale che abbraccia tutta l'umanità. E l'altra dimensione del bene umano è l'individuo. In altre parole, il male morale del gruppo è di rendere l'individuo strumento per il gruppo. E il bene morale del gruppo, della collettività, è di rendersi strumento per l'individuo e per l'umanità. Quindi un gruppo che si comprende come strumento per la crescita di ogni individuo è buono, moralmente buono, e ogni gruppo che ha la tendenza a rendere l'individuo strumento per sé è moralmente cattivo. Vediamo ora il demone di popolo, il controarcangelo. Questo demone è un essere reale, e senza cogliere la realtà, se non si coglie la realtà spirituale di questo demone di popolo, non si può comprendere il male collettivo, non si può comprendere anche il male a livello cosmico. Che cosa intende? Quali sono le intenzioni del demone di popolo? Quali sono le ispirazioni cattive, maligne, insidiose del demone di popolo? L'intento globale del demone di popolo è di spingere l'individuo a ridursi all'anima di gruppo, ad abdicare a tutto ciò che è individuale, a identificarsi in tutto e per tutto con il gruppo. In altre parole, se un individuo arrivasse al punto da sentirsi, da esprimersi unicamente come italiano, a identificarsi in tutto e per tutto col fatto di essere italiano, dove manca del tutto ciò che è individuale, quindi unico in questa persona, che non ha nulla a che fare con ciò che tutti gli italiani hanno in comune, e dove viene omessa la dimensione universale dell'umano, e quindi ha soltanto ciò che è italiano, gli manca l'individuale, gli manca l'universale, avremo l'avverarsi della ispirazione globale del leone Bodlo. L'identificazione negativa col gruppo è maligna perché è automatica e non è libera. Manca la libertà, basta lasciarsi andare per identificarsi col gruppo. Basta lasciarsi afferrare e prendere e trasportare dalla realtà stessa del gruppo. Basta perdere la propria personalità per ricadere nell'impersonale del gruppo. Quindi vedete che sono tutti peccati di omissione, si omette l'individuale quando ci si riduce all'anima di gruppo. E questo funzionare dell'anima di gruppo, come dicevo, è un abdicare alla libertà perché si basa su automatismi di natura. L'identificazione con la missione positiva del proprio popolo è libera e quindi è individuale, non è mai automatica. Identificarsi con la missione che lo spirito di un popolo ha in seno a tutta l'umanità e per tutta l'umanità, e vedere la propria identità individuale, il proprio contributo del tutto individuale in seno a questa missione, non è mai un fatto di automatismo, è un fatto di libertà e perciò è un bene morale. Però è più facile abdicare, è più facile tralasciare, è più facile omettere questo, proprio perché non è necessario che ci sia. In altre parole, omettere ciò che è di gruppo non è possibile, perché non è un dato di libertà, ma un dato di natura. E redimere il gruppo non significa abolire il gruppo, significa aggiungere a ciò che è anima di gruppo l'individuale e l'universale. Quindi non è che si aboliscano i fattori che sono di anima di gruppo, non vengono aboliti, vengono profondamente mutati per il fatto che si aggiungono le altre due dimensioni, ma non vengono aboliti. Però la libertà sta nell'aggiungere ciò che non c'è di per sé. I meccanismi di gruppo sono di natura, quindi sono necessari, non sono liberi, ma aggiungere l'individuale e aggiungere l'universale non c'è di per sé perché è un fatto di libertà e quindi è un fatto eminentemente morale, dove i peccati sono sempre peccati di omissione. Entriamo così nei meriti di ciò che chiamerei i tre gradini evolutivi nel rapporto col collettivo. Ci sono tre grandi gradini evolutivi del rapporto del singolo col collettivo. C'è uno stadio che chiamerei infantile, uno stadio pubertario e uno stadio maturo. Lo stadio infantile è quello dell'identificazione col gruppo, con la collettività, dove l'essere umano è portato e trasportato dall'anima di gruppo. E questo è proprio del bambino. Il bambino non ha ancora la capacità di prendere posizione individualmente e liberamente di fronte al gruppo. E nella misura in cui l'adulto, che avrebbe la capacità, la possibilità reale di prendere posizione individualmente di fronte al gruppo e che omette questa presa di posizione, comincia a vivere la realtà del male. Il secondo grande stadio nel rapporto dell'individuo col collettivo è lo stadio pubertario, dove sorge l'illusione di protesta e di ribellione, di totale indipendenza. Così come nello stadio infantile c'è una totale identificazione, una totale dipendenza, ora come estremo opposto, come reazione estrema, c'è il tentativo, che poi è illusorio, di fare come se non si avesse nulla a che fare col gruppo, con la collettività, come se si fosse del tutto indipendenti dalla collettività. Questa illusione è una omissione della corresponsabilità, perché questa corresponsabilità c'è, è molto reale, questo intreccio del singolo dentro al collettivo c'è, e quindi c'è questa illusione, è una omissione di pensiero, manca la lettura giusta in chiave di pensiero delle cose così come sono. E se questa illusione è una omissione di conoscenza, una omissione di responsabilità, questa illusione influisce di riflesso di nuovo sul collettivo. In altre parole, dove c'è un collettivo, dove ognuno si illude o tenta o si ribella o vuole essere del tutto autonomo perché non vuole accettare la realtà dell'intreccio reciproco dei nostri esseri, questa illusione che può tendere a realizzarsi si realizza, appunto, accelerando i fenomeni di disfacimento, i fenomeni dell'essere gli uni contro gli altri. E perciò ci deve essere un terzo stadio fondamentale, una terza fase fondamentale nell'evoluzione del rapporto tra individuo e collettività, chiamiamolo lo stadio maturo, dove l'individuo impara a viversi come membro libero dentro all'organismo umano e dentro a ogni parte di questo organismo, dentro a ogni comunità, dentro alla famiglia, dentro al popolo, dentro alla razza, perché tutte queste realtà sono realtà vere. Quindi abbiamo nel rapporto col collettivo una duplice realtà, questo immane sforzo evolutivo di passare dal gruppo negativo al gruppo positivo. Il gruppo è un po' come la spada a doppio taglio dell'evoluzione. C'è un gruppo di tipo negativo dove si esperisce una reciproca non libertà e c'è un gruppo di tipo positivo dove l'intento è quello di aprire, di aiutarsi a vicenda a diventare sempre più individuali e sempre più universali. Questo gruppo positivo entra nel mistero dell'amore di Cario e dell'Eltone, nel mistero della lavanda dei piedi, dove si comincia a prendere su di sé anche la carenza degli altri per portarla, dove si diventa custode del proprio fratello, il mistero di Caino, che dell'essere umano che fa fatica a prendere la decisione di essere custode del proprio fratello, lo vedremo nella conferenza su Caino e Giuda, la decisione di diventare membro gli uni degli altri, che è il risvolto positivo del mistero di Giuda. Giuda, l'uomo che si suicida e si toglie la vita, è il tentativo di tirarsi fuori dal corpo spirituale dell'umanità. La redenzione di questa illusione è la decisione libera, individuale e amante di essere e di diventare sempre di più membro dentro all'organismo dell'umanità. Queste riflessioni ci portano a un altro livello di meditazione sul mistero del male individuale e collettivo. Ci sono due forme fondamentali del male nella collettività. La forma della collettività che fagocita l'individuo e la forma dell'egoismo individuale che sfrutta la collettività. Le enuncio a questo livello un po' generale, perché penso che poi nel dibattito, nell'ora di dibattito, ci sarà modo di, a modi esempi, di rendere concreto questo. La prima grande manifestazione del male è il tentativo della collettività di fagocitare e quindi di distruggere l'individualità, rendendola strumento per sé, per la collettività, per l'istituzione, per il gruppo. Questo è il tentativo di tenere l'essere umano allo stadio infantile, di tenere gli esseri umani come bambini, che sono puramente strumenti, nelle mani di coloro che li manipolano. L'altro grande male, l'altra grande forma del male, nell'interazione con la collettività, è l'egoismo del singolo che vuole sfruttare la collettività. Basta ricordare la forma fondamentale, l'atteggiamento fondamentale con cui milioni e milioni di persone, la stragrande maggioranza degli esseri umani oggi, lavorano, compiono il loro lavoro, la loro professione. Il singolo lavora per il proprio guadagno. In altre parole, lavora per sé, non per gli altri. Lavora per il proprio tornaconto. E questo lavorare per sé, lavorare per il proprio guadagno, è una perversione totale della comunione. È l'egoismo dell'individuo che vuole sfruttare la collettività. E sarebbe come un membro dentro all'organismo che cominciasse a voler essere sano, a volere il proprio vantaggio, cercando lo svantaggio di tutti gli altri membri. In altre parole, dove la collettività fagocita l'individuo, c'è il tentativo di avere amore senza libertà, che non è amore. C'è il tentativo di avere una comunione senza la libertà individuale. E dove l'egoismo dell'individuo sfrutta la collettività, c'è il tentativo di avere una libertà senza amore, che però non è libertà. E allora in che cosa consiste la libertà? La libertà consiste nel volere liberamente il karma, cioè nel volere liberamente e individualmente la giusta interazione che favorisce tutti. Questo è il karma, il giusto modo di interagire che favorisce tutti e ognuno. Però il giusto modo di interagire è una realtà molto complessa. Ma si tratta di non perdere di vista né la crescita di ogni individuo singolo, né la realtà di comunione, la realtà di interazione. Ora ci chiediamo da dove proviene il mio modo di essere inserito nel male collettivo. Da dove proviene il mio modo individuale concreto di trovarmi inserito in un male collettivo? Il male collettivo c'è a tanti livelli, il male cosiddetto impersonale. E ora io mi chiedo, mi porto la domanda importantissima: in che modo io sono giunto a inserirmi, a essere inserito dentro a questo male così com'è? Questo male collettivo nel quale io mi sono inserito è in parte conseguenza delle mie proprie omissioni del passato, è in parte conseguenza della decisione amante del mio io superiore di entrare dentro a questo male collettivo proprio per redimerlo. Ma sia nell'uno caso sia nell'altro è importante ciò che la mia libertà individuale ne fa in vista del futuro. Quindi importante non è tanto il cosiddetto male collettivo nel quale io sono inserito, importante è il mio modo di comportarmi dentro a questa realtà, importante è ciò che io ne faccio, in che modo io lo trasformo. In altre parole, veniamo attraverso queste riflessioni a un'altra affermazione importantissima che chiedo a voi di verificare poi in chiave di dibattito: la realtà vera di ogni collettività sono i singoli individui. In altre parole, la collettività è una enorme astrazione che serve per lo più a scaricare le responsabilità morali dell'individuo. La realtà concreta di ogni collettività sono gli individui umani. Un popolo non ha volontà, un popolo non ha pensiero, perché un popolo non è un essere umano, e soltanto un essere umano può avere una vera volontà e un vero pensare. E quando si dice questo popolo ha voluto questa guerra o questo popolo ha interpretato la guerra in questo modo, sono tutte astrazioni. Il popolo di fatti non esiste, perché il popolo si riconduce a una somma di relazioni tra individui, e questa somma di relazioni è la qualità di popolo, ma la realtà che origina queste relazioni sono gli individui, e gli individui sono gli esseri del popolo. E laddove un individuo non ha pensiero o volontà propria, individuale, si sostituisce il pensiero di popolo, la volontà di popolo. Ma cosa significa che si sostituisce il pensiero del popolo e la volontà del popolo? Significa che si sostituisce al pensiero individuale e alla libertà individuale il pensiero di altri individui e la volontà di altri individui, che sono in grado di sostituirsi al pensiero individuale di tante persone, perché queste persone omettono di generare un pensiero proprio e una volontà propria. Questi altri individui umani potranno essere allora i capi, potranno essere le autorità, potrà essere il duce. Ma chi li rende duce? Chi li rende autorità? Chi li rende capi? L'omissione di ciò che è individuale. Attraverso l'omissione della volontà e del pensiero individuale c'è un estendersi della volontà e del pensiero di un altro essere umano, che nell'origine è sempre individuale, su altri esseri umani. In altre parole, sto facendo di tutto per farvi vedere come il cosiddetto popolo è di fatti una grande astrazione. La realtà di un popolo sono gli individui, le individualità umane. E supponiamo pure che questi cosiddetti capi, queste autorità, siano a loro volta non del tutto liberi, ma posseduti, indemoniati in un certo senso. Il fatto che possano essere posseduti o indemoniati va ricondotto esso stesso a omissioni individuali umane del passato. In altre parole, dobbiamo ricondurre sempre il fatto morale vero e proprio all'origine sua prima, che è sempre quella della libertà individuale. Dove non c'è esercizio di libertà individuale, non c'è il fatto morale. Oppure dove non c'è la possibilità e quindi l'omissione di un esercizio di libertà individuale che è possibile, che è realmente possibile, non c'è ancora la moralità. Bisogna sempre suscitare l'individuale e appellarsi all'individuale. In altre parole, appellarsi al male collettivo o appellarsi al bene collettivo significa continuare l'astrazione e omettere l'individualità. Quindi l'unico modo di correggere questa impersonalità, questo perdersi, questo omettere ciò che è personale, ciò che è individuale, che è poi il male collettivo è la somma delle persone che omettono di essere individuali, di essere liberi. Questo è il male collettivo. Quindi il bene da porre come redenzione di questo male è quello di rivolgersi decisamente e direttamente all'individualità libera di ciascuno. Suscitare l'individuale e appellarsi all'individuale, perché soltanto lì c'è l'origine della vera libertà. Per il modo in cui la collettività agisce sull'individuo, è responsabile in origine l'individuo, non la collettività. Per il modo in cui la collettività agisce su di me, non è responsabile nella sua origine la collettività, ma ne sono responsabile io. In altre parole, è stato il mio esercizio della libertà o il mio mancato esercizio della libertà che ha deciso in che modo la collettività agisce su di me o non agisce su di me. non viceversa. Questo mi pare molto importante, perché porre le cose viceversa significa scaricare la responsabilità morale, perché allora la responsabilità morale non è più di nessuno, ognuno dà la responsabilità al collettivo, e chi è il collettivo? Nessuno. In altre parole, nessuno ha la responsabilità. Ma quando nessuno ha la responsabilità è perché nessuno se la vuol prendere. Perché se ciascuno se la prende, salta fuori che la vera responsabilità morale, per quanto riguarda ciascuno, è in ciascuno. Quindi si tratta di ritornare, di ritornare ai primordi dell'esercizio della propria libertà e di vedere in che modo l'individuo è stato in origine la causa e la collettività è sempre l'effetto. L'interazione tra individui, tra esseri, è sempre l'effetto dell'azione di questi esseri. Pensateci un momento. L'interazione, la qualità dell'interazione tra esseri è sempre l'effetto del modo di agire di questi esseri. Mai l'opposto. Come potremmo dire che il modo di interagire tra esseri è la causa di ciò che essi sono nel loro essere? Soltanto di riflesso può essere la causa, una causa seconda. Ma in origine, la causa che origina il tutto è il modo di essere singolo di questi esseri, e questa è la causa per il modo in cui si pongono in relazione gli uni con gli altri. Il collettivo.